Ciao, da Radio Neanderthal, eccoci qui per Stecca. Crash Landing, tutti in pista, dai, dai, dai. E oggi facciamo un po' di rassegna stampa, come al solito, diciamo, però l'obiettivo è un altro. Voglio concludere in un certo qual modo questa serie di trasmissioni iniziali e diciamo questo esperimento che Stecca, quindi chiudere un po' il discorso sulla narrazione della pandemia e quindi insomma poche notizie, o almeno non cercherò di non starci troppo, e poi un bel argomento centrale. La prima notizia, che non sono riuscito a verificare del tutto, ma mi sembra abbastanza affidabile, insomma, è che Israele avrebbe rifiutato di far entrare i 500 kit mandati dall'OMS nella striscia di Gaza, insomma, per i casi di coronavirus. E toccherà tornarci su questa cosa. Sembra che alla fine la guerra non si ferma mai, neanche di fronte a questo genere di cosa. Altra notizia la troviamo su Repubblica, la proposta di alcuni operatori sanitari, sindaci, eccetera, per dare un'ora d'aria ai bambini. C'è anche un articolo sul blog di Wuming su questa cosa, che appunto i bambini sono scomparsi per decreto. Comunque, su questa cosa delle restrizioni all'italiana, poi più in profondità ci torno dopo. Altra notizia piuttosto interessante la trovo su Next Quotidiano, e dice: ora Salvini vuole Draghi Premier. Pare che Salvini abbia fatto una diretta Facebook per invocare l'arrivo di Draghi. Non si capisce se come primo ministro in sostituzione di Conte o se proporlo come presidente della Repubblica. Un delirio, vabbè. Sembra molto strano che, sembrerebbe strano che il turbo sovranismo identitario italiano invochi l'arrivo di Draghi. In ottica politichese, guardando al medio-lungo periodo, secondo me qualcosa c'è. E magari anche su questo ci torno nel finale. Un articolo bello lungo, molto interessante, è su Not Nero Editions di Raffaele Alberto Ventura, che è un saggista molto in gamba. Si chiama La società iatrogena. La natura ha creato il virus, ma è il sistema tecnologico che l'ha trasformato in un'epidemia. Così ci pone oggi il suo estremo ricatto: sacrificare la nuda vita oppure accelerare verso la distopia. Una delle tesi centrali di Ventura è che sostanzialmente questo virus, se non ci fosse stata la mega macchina capitalista che muove merci, uomini, cose, relazioni con questa velocità e su questa scala globale, enorme, questo virus probabilmente sarebbe rimasta una misconosciuta epidemia di qualche villaggio cinese, insomma. Una cosa che mi ha fatto riflettere molto è che Ventura non parla specificamente di questo, però lui cita gli ospedali come fonte di epidemia in Italia, e questo appunto è stato uno degli errori fondamentali fatti nella gestione della crisi nel nostro paese, in quanto se inizialmente il governo ha sottovalutato la cosa, ha creduto alla versione cinese della semplice influenza, quando poi è scoppiata la paranoia, gli ospedali si sono congestionati e soprattutto al nord, sono dove arrivavano poi decine di contagiati a farsi visitare, e sono diventati fonte dell'epidemia. Tra l'altro, questo è un ragionamento che va fatto anche per smontare la narrativa sulla pandemia che dice il modello cinese è quello che funziona. Sì, ok, il modello cinese prevedeva l'utilizzo di corridoi sanitari, cosa che noi non abbiamo fatto, quindi insomma, teniamole bene a mente queste cose. Altro articolo che ho trovato poi correlato anche a quello dei Wuming è su Palermograd e la crisi vista dal sud, adulti e ragazzini. Questo è abbastanza è veloce questo articolo qua, mi sembra molto interessante perché è uno dei tanti che fa il confronto tra le misure prese all'estero e quelle in Italia. Spoiler. L'Italia è l'unica, insieme alla Spagna e credo al Marocco, ad avere dei criteri così stringenti. Non metto a confronto il regime cinese perché lì la dinamica è stata proprio diversa. Non ha senso fare il confronto con la Cina. E tra l'altro, una cosa che emerge da questo articolo è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe raccomandato di non sospendere l'attività motoria, mentre invece il governo dice che non la possiamo fare, non si può fare niente. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Sul Next Quotidiano ho trovato questo articolo: come il comune di Roma invita i cittadini a fare la spia sugli assembramenti. Tra l'altro, ricordiamoci che assembramento è. Questo è proprio un linguaggio fascista, eh. Assembramento, stiamo parlando di reati ai tempi del regime, vabbè. Comunque la Raggi ha pensato di lanciare questo SUS, Sistema Unico di Segnalazione, praticamente è un servizio online sul portale di Roma Capitale nel quale il cittadino si collega, accede, si identifica con le proprie credenziali e inserisce una segnalazione, quindi, o meglio, fa una delazione. L'idea è che i cittadini debbano controllare chi non rispetta le norme e segnalarlo alle istituzioni. Non è la prima volta che a Roma si fa qualcosa del genere. La Raggi aveva lanciato un'iniziativa molto simile in occasione del problema della spazzatura, in cui si invitava i cittadini a fotografare, a segnalare chi non rispettava le norme, eccetera. Sempre in casa 5 Stelle c'era stato, non ricordo se, mi pare a Torino, l'idea di sperimentare un'app per segnalare i crimini, quindi diciamo che ce l'hanno un po' sta cosa loro, quindi gli piace, insomma. La cosa interessante è che comunque qualcuno poi ha fatto notare che questo servizio lancia, pone dei seri problemi di privacy e in realtà chi utilizza questo sistema di delazione potrebbe a sua volta poi incorrere in reati. Quindi la speranza è reati contro la privacy, ma soprattutto chi te lo dice che ti affacci al balcone, metti l'inno italiano. Saluti sull'attenti e poi fai le foto a chi passa per strade e le mandi. Questa è un po' la dinamica. Beh, chiaramente, ma può darsi che quelle persone non sono uscite, come dire, violando la legge. Quindi, vabbè, finirà in un nulla di fatto, io credo. Sono le solite iniziative che un po' fanno pensare alla via del social credit cinese, però insomma. E andiamo avanti. Altra cosa interessante è qualcuno si è accorto che al sud sta per scoppiare una bomba, nel senso che questo distanziamento sociale chiaramente ha fermato buona parte di quello che era il sistema di sostentamento di molte persone, cioè il lavoro nero, soldi non ce ne sono, stanno iniziando a scoppiare i disordini sociali e questa roba Tra l'altro, ricordo che anche in Cina, nello Huabei, è successa una bella rivolta proprio ieri, quindi magari, ecco, sono anche passate delle informative sul tavolo del governo. Chi lo sa che non si riesca a affrontare la cosa in maniera diversa rispetto all'inviare esercito e polizia, anche perché veramente la gente ha bisogno in questo momento di un sostegno. Tra l'altro, notizia sempre degli ultimi giorni è che allo Spallanzani di Roma, che è uno degli ospedali più avanti sul contrasto al virus, sarebbero arrivati gli strumenti per il tracciamento digitale in stile coreano. Su questa faccenda si sta usando un po' il bastone e la carota, nel senso che anche il consulente dell'OMS, Walter Ricciardi, ha detto che in qualche modo il tracciamento digitale sarebbe il prezzo da pagare per riaprire prima il paese. Tutto molto interessante, se non che, al di là del fatto che non si capisce ancora come si deve fare questo tracciamento digitale, non ci sono garanzie su nulla. Fortunatamente è stato coinvolto anche il garante della privacy, però non dimentichiamo che ci sono governatori come Zaia che ha chiesto proprio l'annullamento delle norme sulla privacy. Del resto, ad esempio in Lombardia, già c'è stato il caso degli operatori telefonici che hanno fornito, non si sa come, in che modo, hanno fornito i dati delle celle per monitorare gli spostamenti dei cittadini. Si sa anche in maniera un po' informale, ma insomma questa notizia è passata, che anche Facebook ha contribuito a passare i dati alle istituzioni per il monitoraggio. Facebook un po' l'ha buttata sul solito discorso: vabbè, quelli sono i dati dei cluster, della massa, non si risale ai comportamenti personali. Io su questo ci credo poco, nel senso che chi ha tutto il dataset, ovvero i dati di Facebook e magari appunto quelli delle celle telefoniche, secondo me qualcosa poi può fare. Ma su questo io spero che magari ci dia qualche risposta migliore quelli che ne capiscono di più, tipo questa è una richiesta che faccio anche a Boisca e al programma Le dita nella presa, magari possono dirci di più su questo. E continua poi la serie di format di propaganda su Facebook, tra, ricordiamo, anche quella del sindaco, non mi ricordo di dove, pare di Catania, quello che ha messo i droni con la propria voce che urla ai cittadini dove cazzo vai. Vabbè. De Luca è un altro che dal bastone è passato alla carota e nel suo ennesimo format social ha le sparate grosse. E ha fatto questa gag nel coniglio Bunny, le maschere sarebbero buone perché, vabbè, non sono buone a niente, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante qual è? Al di là di queste sparate linguistiche che lui usa, non si capisce se è De Luca, se è Crozza. Però io quello che vorrei ricordare è che se questi politici hanno scelto di usare Facebook, il motivo è che dietro ci sono degli staff di comunicazione che gli scrivono quello che devono fare e loro lo fanno. Vanno lì perché in questo modo disintermediano, così le persone vanno su quel canale, lasciano il commento, lasciano i like. È più facile misurare poi la performance stessa per i loro social media cosi. E vabbè, occorrerebbe maggiore serietà, ma non credo che l'avremo facilmente da questi politici. C'è Ci sta un articolo interessante sul Manifesto, che è un'intervista a Sileri, un politico e viceministro della sanità, e tra l'altro è stato, credo, il primo contagiato dal coronavirus. E lui dice: ci vogliono più tamponi, ma con criterio. Le app serviranno nel dopo. Segnalo perché questa è una presa di posizione molto coerente da parte poi di un politico 5 Stelle. Insomma, alla fine io penso che un po' in tutti gli schieramenti, questi momenti di crisi ti fanno poi capire se un minimo di persone capaci c'è, lo vedi, insomma. E ripeto, è un'intervista secondo me interessante. Vediamo. Io non credo che prevarrà una linea morbida, però vediamo. Vediamo, anche perché questo poi sempre un articolo di Next Quotidiano, coronavirus, l'ipotesi di chiusura totale fino al 18 aprile. E questo sempre nell'ambito bastone e carota, insomma già si sa che ci sarà questa proroga, ma è molto probabile che la proroga sarà per tutto il mese poi di aprile. Ma vabbè, De Luca pure già si è portato avanti, lui ha già esteso al 14, ma e questo credo che scatenerà un po' di reazioni anche nel nostro paese. Io non credo che la narrazione che c'è stata fin qui del governo possa continuare a tenere, perché chiaramente le persone inizieranno un po' a rendersi conto della reale portata di questa epidemia, che in altri paesi appunto viene contrastata con misure molto meno restrittive, insomma. Ultima notizia, questa la trovo su Business Insider. Così l'estrema destra usa il Covid-19 come arma per il Boogaloo, la guerra civile contro la democrazia. Vabbè, c'è una serie di segnala, una serie di operazioni di comunicazione che l'alt-right sta facendo a livello globale. E la cosa interessante è che c'è stata appunto un'accelerazione da questo punto di vista, e chiaramente con tutto il panico e la frustrazione che c'è in questo momento, queste teorie possono attecchire molto più facilmente. E adesso un po' di techno. Ok, torniamo dentro e arrivo ai pezzi grossi, quelli che poi mi portano, diciamo, alla conclusione. Sono entrambi sul blog di Wuming, JAP, wumingfoundation.com. Uno è l'emergenza Covid-19 vista da Palermo, tra lavoro sociale con i ragazzi e rivolte destinate ad allargarsi. Qui chiaramente si pongono diversi problemi. Chiaramente uno è quello di queste estreme restrizioni e è quello di operare poi in una situazione che già è di per sé è complicata. Io su questo volevo aprire un po' quello che è il focus sul sud Italia. Io credo che si sia molto molto sottovalutato un aspetto, cioè in questo nel nostro paese, perché non può permettersi di fare un lockdown come quello cinese? In Cina, semplicemente, hanno isolato determinate zone, le hanno isolate in maniera molto dura, però c'era il resto del paese che poteva provvedere a queste zone, insomma. In Italia questa cosa non è proprio fattibile, intanto perché l'epidemia ha colpito quello che, se vogliamo, uno dei centri produttivi del paese. Tra l'altro, su questo bisognerebbe aggiungere che laddove ci sono misure così restrittive, poi comunque quando Confindustria ha alzato la voce rispetto al decreto di chiusura, alla fine non c'è stata la chiusura, non c'è stata la chiusura totale, e ci sono ogni giorno tantissimi lavoratori che, insomma, escono, vanno nelle metropolitane, nei bus, quello che è, e sono sottoposti a un rischio enorme. Ma su questo io mi sono già espresso in altre trasmissioni, insomma, c'è un disegno anche biopolitico, è evidente. La vita vale, ma il capitale vale di più. Non c'è molto da aggiungere su questo. Il sud è una bomba, chiaramente, che può esplodere, perché qui c'è un tessuto sociale che in buona parte si regge su una sorta di economia anche di sussistenza, molto basata sul nero, sui lavoretti alla giornata. Questo, insomma, si sa. Nel momento in cui migliaia e migliaia di persone non possono più uscire di casa, perché chiaramente non è che puoi andare a farti l'autocertificazione per lavorare nel cantiere edile in nero, non lo puoi fare. Quindi, sì, stanno facendo delle misure. Pare che vogliano dare dei buoni spesa, non si sa, però c'è un limite, insomma, le persone effettivamente potrebbero poi a un certo punto riversarsi in strada, anche perché, e poi a quel punto vedremo magari le forze dell'ordine che, non essendo riuscite a sparare il virus, spareranno altrove. Speriamo di no, speriamo veramente di no. Però, se i tempi dovessero allungarsi, del resto qualcuno ha parlato di serrata fino a maggio, la vedo veramente dura. L'altro articolo su JAP, il blog di Wuming, e questo è molto interessante ed è quello che poi mi porta all'argomento finale. Allora, il titolo è: ma è vero che nel mondo tutti fanno come l'Italia? Il divieto di jogging o passeggiata c'è anche altrove e l'autocertificazione? Abbiamo dato un'occhiata. Vabbè, lo spoiler l'avevo già fatto, non è affatto vero che nel mondo tutti fanno come l'Italia. Negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono infografiche che dicono come andare tranquillamente al parco a fare la passeggiata rispettando il distanziamento sociale. Idem nei paesi del nord Europa, quindi in Francia c'è un documento simile all'autocertificazione. Poi, insomma, sembra che gli unici paesi abbastanza simili all'Italia siano Marocco e Spagna, se ricordo bene, ma comunque, vabbè, questo è un articolo che va letto e soprattutto vanno spulciati i commenti perché si è generata una bellissima discussione, secondo me. Anche per esempio il discorso sul Giappone mi sembra interessante. Il Giappone è un altro di quei paesi dove addirittura non c'è proprio nessun distanziamento sociale, né chiusure di alcun tipo. Ovviamente, l'italiano medio a questo risponderà sempre che noi non rispettiamo le leggi, noi così, noi colà, ci vorrebbe un carabiniere dietro ogni persona. Vabbè, ma questo fa parte di un retaggio un po' fascista che probabilmente sarà molto molto duro toglierselo, però insomma. Allora dicevo, in particolare questo articolo di Wuming mi ha convinto molto su una serie di riflessioni che ho fatto sulla narrativa su come insomma si sia creata questa narrativa pandemica. Innanzitutto perché allora in Italia c'è stata questa infantilizzazione e questa colpevolizzazione del cittadino, questo volersi rivolgere a una massa indistinta di persone che va privata dei propri diritti perché non è controllabile, perché non si controlla. Ma è già su questo mi verrebbe da dire, ma la massa non è mai controllabile, è il singolo che vabbè, che potrebbe agire in un certo modo. Però non si è guardato al singolo. Il dispositivo di colpevolizzazione si è rivolto al singolo quando si è voluto individuare determinati soggetti. Il corridore, il ciclista, quello che vuole fare la passeggiata, il furbetto, cioè quello che vuole comunque prendersi la sua ora d'aria. E anche qui, ripeto, ora d'aria, assembramento, questi sono gerghi proprio polizieschi, militareschi, fascisti. Le parole sono importanti perché in un momento di crisi il potere delle parole e soprattutto quello degli atti performativi, quello delle parole che creano dispositivi giuridici, di soggettivazione, eccetera, sono fondamentali. E quindi, ripeto, io ho anche visto in tal senso una stigmatizzazione del tempo improduttivo, una stigmatizzazione del soggetto improduttivo. Ovvero, se tu non produci, stai a casa. Se sei un operaio, un metalmeccanico, quello che è, devi uscire, devi rischiare e sono cazzi tuoi. Se sei un soggetto improduttivo, stai a casa, non puoi uscire a farti la passeggiata, non puoi andare in bicicletta, non puoi correre, non puoi andare al parco, eccetera. E ripeto, dato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità invece ha detto che per mantenere uno stato di salute psicofisico alto, bisognerebbe uscire e fare sport, ovviamente mantenendo il distanziamento sociale. Non si capisce allora perché in Italia si è voluto invece andare così con la mano pesante. Una delle spiegazioni che io per esempio ho dato a questo è che appunto occorreva creare dei capri espiatori per poi focalizzare appunto l'isteria, la rabbia delle persone appunto su questi soggetti qua. Soprattutto per far dimenticare 20 anni di tagli alla sanità, anni e anni di privatizzazioni che hanno distrutto gli ospedali, quindi e senza poi, ecco, queste sono cose anche più diciamo nel lungo periodo, ma anche tutte le responsabilità nel breve periodo, che sono evidenti, perché, ripeto, a gennaio il governo avrebbe dovuto chiaramente occuparsi già della questione. A gennaio si sapeva che c'era una pandemia in atto. I cinesi che sono andati a passare lì il Capodanno e sono tornati in Lombardia hanno prodotto poi l'infezione. Si poteva gradualmente iniziare a fare una zona rossa lì e iniziare a... ma non è stato fatto niente. Noi ci siamo arrivati con 2 mesi di ritardo e soprattutto dando questa narrazione che questo era l'unico modo. There is no alternative, non c'è un altro modo di fare questa cosa. Questa è l'unica cosa possibile e concepibile. E in questo poi si è utilizzato un potere di fuoco mediatico a reti unificate, perché tutti, tutti, ripeto, tutti i giorni, Repubblica, le televisioni, Repubblica ormai è da tempo che sembra un media di regime, quindi... E io credo che sia stata attuata un'operazione di comunicazione molto precisa e su questo sono andato a rivedere alcune uscite da parte dei militari, che secondo me sono fondamentali per capire quello che è successo. Uno è il comandante Alfa. Questo membro del gruppo, non lo so che è, roba dei carabinieri, che insomma su Facebook ha fatto questo post molto violento, anche piuttosto, cioè, quasi inneggiante al golpe. E poi l'altra uscita l'ha fatta invece il capo della polizia nei giorni scorsi per annunciare l'ultimo modello di autocertificazione. Ok, adesso un po' di reggae e poi torniamo su questo per la chiusura. Eccoci qui. Allora, dicevamo del comandante Alfa. Su Facebook questo è pure abbastanza, questo è forte, non è una paginetta così. È interessante anche andare a vedere quali sono le pagine correlate. Carabinieri, esercito, cose varie. Questo è un fronte d'opinione, è chiaro, è evidente. Qual è la cosa interessante? Questo si capisce meglio su Facebook, diciamo, lo scopo del post del comandante Alfa, che tra l'altro ha pure un sito, e sul suo sito si capisce che lui fa formazione, fa corsi di formazione, fa eventi, quindi non è che stiamo parlando di Nonno Simpson, perché poi... Perché cito Nonno Simpson? Perché nei giorni successivi c'è stato un minimo distanziamento da parte dell'arma dei carabinieri, del governo, ma l'hanno fatto un po' passare per quel mattacchione, che quelle persone anziane che fanno un po' i mattacchioni, ma non è così, non è per niente così. Comunque, ripeto, questo post su Facebook è costruito così. Ci sono, al di là di tutto quello che dice, ci sono due immagini giusto apposte. Vediamo sotto una strada, non so dove, con una colonna di blindati dell'esercito in marcia. E sopra vediamo, si presuppone, un reparto di terapia intensiva con dei medici in tuta, con le mascherine, insomma. Qui la costruzione del messaggio attraverso le immagini ci dice proprio tutto. Perché appunto c'è il tentativo di... vengono avvicinati appunto i medici e i militari, dicendo in questo momento noi siamo gli unici che possiamo fare qualcosa rispetto a questa battaglia. E poi tutto questo gergo militaresco, come se poi appunto la corsia ospedaliera vista come la trincea, e tutto ciò che contribuisce poi a generare che quel sentimento nazional popolare che piace molto alla destra identitaria e sovranista. Franco Gabrielli, il capo della polizia, invece, qualche giorno dopo, il 20, 26 marzo, se ricordo bene, ha annunciato l'ultimo modulo di autocertificazione, che tra l'altro è diventata una roba enorme. Ormai più che un modulo di autocertificazione sembra, non lo so, non è un modulo che possono capire tutti, è una persona di bassa istruzione, e ho visto esempi del genere, ho incontrato persone incapaci proprio di capire che cosa ci dovevano scrivere su. La cosa interessante qual è? Ci sono stati questi decreti che si sono avvicendati l'un con l'altro, e quindi tutti questi moduli uno dietro all'altro. Le parole comunque del capo della polizia sono molto interessanti, perché dice: se è vero che ci sono medici e paramedici che sono la nostra frontiera perché stanno salvando tante vite, è vero anche che i nostri uomini e le nostre donne delle forze dell'ordine, della polizia, delle forze armate sono impegnati in un'altra battaglia, quella di spezzare la catena del contagio. E qua da sottolineare, medici e paramedici sono la nostra frontiera. Frontiera, ricordiamoci questa parola. E poi, vabbè, spezzare la catena del contagio, poi li continua. Spezzare la catena del contagio perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo. Allora, qui, senza usare dei linguaggi particolarmente aggressivi, senza inneggiare al golpe, però il capo della polizia non ha detto cose diverse da quelle del comandante Alfa. Perché, così come il comandante Alfa, ha usato quelle immagini giustapponendo l'esercito ai militari, allo stesso modo il capo della polizia ha fatto questa analogia e in più ha utilizzato, se vogliamo, un concetto abbastanza lombrosiano, ovvero che i furbetti sarebbero quelli che propagano il virus. E se torniamo indietro, qualcuno forse ricorderà che nei primi giorni di quarantena c'era stato ad esempio quel caso, mi pare a Palermo, di un corridore sul lungomare che veniva circondato da 4-5 poliziotti e poi lo picchiavano. Altri esempi ci sono stati anche sul blog di Wuming, no? Di segnalazioni di come militari fermassero le persone aggredendole dicendo se sei tu che porti il contagio, sei tu con i tuoi che giri e che vai in giro e spargi il virus, qualcosa del genere. Io l'ho sentito dire anche da qualche amico mio che ha fatto esperienze simili. Quindi è chiaro che nelle forze dell'ordine, nelle forze militari, si è fatta passare quest'idea qua. Perché rileggere l'uscita del comandante Alfa e le dichiarazioni del capo della polizia in questo momento? Perché questo, a mio parere, è un chiaro esempio di disrupt and reframe, che è una tecnica di comunicazione avanzata che serve per modellare un comportamento organizzativo attraverso la ristrutturazione delle cornici, delle cornici ermeneutiche, come posso dire, i modi che abbiamo di interpretare la realtà. Cerco di spiegarlo in maniera un po' più facile. Si tratta sostanzialmente di ricontestualizzare, reframe, attraverso un'interruzione, il disrupt. Nei momenti di crisi come questa, quando c'è un'epidemia, ad esempio, c'è un senso di insicurezza, le persone sono in preda al panico e quindi sono più portate e ricettive per modellizzare nuovi comportamenti. Lo schema tradizionale, quale sarebbe stato? C'è un'epidemia, seguiamo la medicina. E invece qui si è introdotto un reframing, facendo leva appunto sul panico, si è introdotto un nuovo comportamento. Quindi non c'è alternativa alla privacy, alla perdita della privacy, non c'è alternativa al perdere la libertà. Dovete farlo perché siete vulnerabili, perché c'è un'epidemia. Avete paura di morire? Tenetevi questo nuovo sistema di controllo. La sottomissione a questo genere di richiesta, che apparentemente non è, è poco conforme, perché uno dovrebbe combattere l'epidemia con l'esercito? Perché? La ricontestualizzazione di questo comportamento è avvenuto attraverso la narrazione della pandemia stessa. Ripeto, quando le persone sono sottoposte a un forte stress, il nostro modo standard di vedere le cose, la cognizione, quello che dicevo appunto, le anche su, sulle cornici ermeneutiche, il modo in cui interpretiamo il mondo, tutto ciò viene minato alla base. E chiaramente lo stato di stress psicofisico, le emozioni, ci rendono vulnerabili. Ed è lì che appunto si insinua il reframe, la ricontestualizzazione. Questo già si è visto, ad esempio, per chi se lo ricorda, 20 anni fa, in occasione dell'11 settembre 2001, si approfittava della paura globale per introdurre nuovi comportamenti, nuovo senso comune. Su questi argomenti si trovano paper, si trovano manuali, queste sono cose che si usano tanto nel marketing, tanto negli interrogatori che fanno, tanto negli interrogatori, cioè un esempio chiaro del disrupt and reframe è sbirro buono, sbirro cattivo. Prima ti impaurisco, poi ti do un po' di sollievo e nel frattempo ti entro dentro. Questo è. È ipotizzabile che, anzi, non è ipotizzabile, è sicuro che in un momento del genere il governo stia operando con delle unità di crisi al cui interno sono presenti professionisti della comunicazione in grado di utilizzare su vasta scala queste tecniche. Chiaramente non sono cose che qualcuno verrà a dire, a svelare. La mia potrebbe essere solamente un'ipotesi, però a ben vedere, a ben analizzare quello che è successo, personalmente credo di avere abbastanza elementi per poter dire che questa operazione di comunicazione è stata fatta e del resto credo che chiunque di noi possa oggi uscire. No, uscire no, purtroppo, però insomma, chiunque di noi, andando a vedere quelle che sono le reazioni dell'italiano medio, questo genere di condizionamento oggi è evidente. Quando la massa ha paura è manipolabile, questo chi è al comando lo sa benissimo. Si è approfittato della pandemia per iniettare una robusta dose di fascismo nella nostra popolazione. E tra l'altro, a breve, ci saranno le occasioni del 25 aprile e del 1 maggio. Io sono abbastanza sicuro che non si potranno fare festeggiamenti e queste persone, immagino quanto saranno dispiaciute, i vari comandanti Alfa, i capi della polizia e buona parte dei politici italiani. Ok, la domanda a questo punto potrebbe essere, ma perché fare una roba del genere? A chi giova? Beh, le risposte anche qui ci sono. Ci sono perché intanto noi stiamo vedendo gli effetti a brevissimo termine di questa epidemia. E nel frattempo però già si sa che probabilmente ci vorrà un anno o due per ottenere un vaccino e quindi appunto non si sa questa roba quanto dura e io credo che ecco politici un po' più spregiudicati e potrebbero in futuro avvalersi di questi dispositivi militari per altre cose, non solo per gestire quello che sarà il continuo della pandemia, ma soprattutto per gestire quello che sarà il conflitto sociale dopo. Occhio che se oggi Salvini ti dice che vuole Draghi, è perché sa benissimo che dopo Draghi, cioè dopo che vengono i tecnici a fare lacrime e sangue di un paese già distrutto, beh, è chiaro che dopo di quello torna lui, perché è probabile. E quindi io penso che oggi chi è al potere sa benissimo che può approfittare di questi momenti in cui appunto la popolazione è più vulnerabile, si abbassa la guardia sui diritti, sulle cose date per scontate, per acquisite, e quindi perdita della privacy, dispositivi di delazione, l'idea di delegare ai militari la salute pubblica. Che è una cosa aberrante, agghiacciante. Quindi bisogna preoccuparsi di questa deriva. Non tutto è perduto, chiaramente. Vediamo cosa succede. Forse questo paese ha ancora al suo interno qualche anticorpo per resistere, ma sicuramente questa è la credo sia la battaglia più dura degli ultimi decenni, perché a confronto, secondo me, quello che è stato l'11 settembre, insomma, è molto più è stato diverso, ecco, sicuramente. Qui ci sono pericoli maggiori, io credo. E con questo vi saluto e alla prossima.